Radio Popolare, Popolare Network, bentornati e bentornate, a parla con lei. Parla con lei la trasmissione estiva di Radio Popolare Network che ci fa incontrare donne dai diversissimi profili e che attraverso le loro storie, il loro lavoro, il loro impegno, le loro passioni ci fanno anche conoscere un pezzo di realtà. Quest'oggi do il benvenuto a una figura, a una persona innanzitutto, prima che una figura professionale, ma quello che volevo dire è che è una figura professionale che non è frequentissimamente ai nostri microfoni, quantomeno non da studio. Do il benvenuto a Elisa Dalla, che è una dirigente scolastica. Buon pomeriggio, Elisa.
Ciao Serena, buongiorno.
Dirigente scolastica di che tipo di quale e che tipo di istituto?
Allora, io sono dirigente scolastica a Milano di un istituto comprensivo, l'Istituto Comprensivo Pascoli, che è una scuola che, come dire, è costituita da due scuole primarie e una scuola secondaria di primo grado, 1300 alunni.
Quindi una scuola considerabile in termini di dimensioni?
Abbastanza grande.
Piuttosto grande.
Sì. Come numero di alunni. Ci sono scuole fuori Milano che hanno un numero di plessi maggiore, mentre io, tra virgolette, sono fortunata perché ne ho solo tre.
Dirigente scolastico è un termine che ha sostituito già da un po' di tempo quello che veniva chiamato, no, il preside o la preside. Tu ti ci ritrovi in questo termine, dirigente?
Ma allora, devo dire che i docenti tendono a chiamarmi preside, no? Forse il termine presiedere è più bello rispetto a quello di dirigere, no? È un termine però che è stato coniato con l'autonomia scolastica e che rende conto in realtà di, appunto, un numero di competenze e anche di responsabilità maggiori rispetto a quelle che aveva il vecchio profilo del preside delle scuole.
È proprio quello, il tema delle responsabilità è uno di quelli che affronteremo oggi, che appunto ci dà la possibilità di entrare dentro le scuole con uno sguardo, una prospettiva che è molto interessante. Però Elisa, tu prima di essere una dirigente, di diventare una dirigente, sei stata anche per un po' di anni una docente.
Sì, una quasi vent'anni.
Quasi vent'anni una docente di che materia?
Allora, insegnavo scienze alla secondaria di secondo grado, al liceo scientifico.
E ti sei laureata in?
Scienze ambientali.
Ok, quindi una laureata in scienze ambientali che per 20 anni fa la docente di scienze, penso con molto piacere, e che a un certo punto ha deciso di diventare dirigente. Innanzitutto, dal punto di vista personale, per te come è stato questo passaggio?
Allora, un salto quantico. Diciamo che io ho fortemente voluto diventare dirigente scolastico, cioè non è stato facile. Per poter superare il concorso ho studiato tanti anni, ho sacrificato, no, anche tanto tempo libero, la famiglia, cioè non è stato per nulla facile. E poi, appunto, come dicevi, no, io vengo da un background di studi di tipo scientifico. Nel lavoro di dirigente scolastico è molto importante anche tutta la parte di diritto ed economia. E quindi ho dovuto formarmi anche in questi ambiti. E niente, poi il 1 settembre 2019 sono diventata dirigente scolastico e, appunto, nonostante tutto lo studio, tutta la fatica fatta e quella che doveva essere una preparazione adeguata, l'impatto è stato poderoso. Perché le responsabilità sono veramente, veramente molte e il carico di lavoro è veramente significativo. E quindi i primi mesi sono stati di grande fatica. Ecco.
Tu perché hai voluto diventare... Ti piaceva molto insegnare, penso, no?
Sì.
Ma perché hai voluto diventare dirigente?
Allora, io ero collaboratore del dirigente scolastico nel mio liceo e, come dire, con questo ruolo ho iniziato a pensare che avevo desiderio di impostare alcuni aspetti dell'organizzazione scolastica forse in modo diverso da quelli che vedevo nel mio istituto. Poi è sicuramente vero che come docente si incide, no? Quindi si ha un impatto diretto con i ragazzi, però, come dire, vedi il riverbero della tua azione su 20, 40-60 alunni. Il mio desiderio era poter, come dire, agire a un livello più ampio, no? E quindi io penso che le scelte che uno compie come dirigente scolastico abbiano una ricaduta su una comunità più ampia, perché sono prese, come dire, a un livello più alto e quindi poi si riverberano su più persone.
E lo sguardo, no? Il punto di osservazione di un docente e quello di un dirigente scolastico sono molto diversi. Come cambia anche questo, quello che viene osservato, cambiando il punto di osservazione?
Sì, allora ci sono sicuramente tante differenze. Ti faccio un esempio. Io ho visto che a fine anno i docenti arrivano veramente stanchi del loro lavoro quotidiano nelle classi. Ecco, da dirigente uno non percepisce questa fatica quotidiana della relazione con i ragazzi, e quindi forse questo da un certo punto di vista è anche un pregio, cioè si riesce ad avere uno sguardo un pochino più neutro, no? Si riesce a chiedere ai docenti di agire, come dire, di avere uno sguardo pedagogico senza essere condizionati dalla fatica quotidiana, dall'esasperazione, no? In certi casi che si ha a seguito magari di una relazione faticosa con i ragazzi. Quindi sicuramente è uno sguardo diverso, è uno sguardo un pochino più lontano dai ragazzi, ma dove forse quella lontananza aiuta magari a mettere a fuoco meglio alcune problematiche, mentre a volte quando il docente è immerso nelle fatiche, no, quotidiane della didattica fa un pochino più fatica. È sicuramente vero che poi i ragazzi sono il fine, no, delle scuole, del mio lavoro, del lavoro dei docenti, e sono anche il pezzettino faticoso ma anche molto ricaricante. A me sicuramente manca il contatto quotidiano con i ragazzi. Io sono passata appunto da un liceo, quindi abituata a stare come docente in mezzo ai ragazzi grandi, adesso ho un comprensivo in cui ci sono i bimbi di 6-10 anni, con i quali ho un rapporto appunto non quotidiano ma anche molto affettuoso. I bambini nel corridoio mi salutano, mi dicono ciao preside, ci sono alcuni bimbi che mi abbracciano, quindi, come dire, man mano poi che crescono sicuramente riconoscono, no, il ruolo e tra virgolette l'autorità del dirigente scolastico, però sono affettuosi, ecco, magari mi regalano i disegni con scritto preside sei bellissima, il mio autoritratto, capisci? Quindi ho comunque un pezzetto di contatto con i ragazzi, ma sicuramente molto più saltuario, non quotidiano come un docente.
A Parla con lei, ascoltiamo la musica, i brani portati dalle nostre ospiti, è il caso anche di Elisa, e quindi è il momento di cominciare ad ascoltarne qualcuno, e partiamo da Brown Eyed Girl di Van Morrison. Perché questo brano, Elisa?
Allora, è un brano che mi ricorda di me e di me giovane, 25enne, lo ascoltavo negli Stati Uniti quando facevo un dottorato, ho vissuto là un anno, quindi in un momento di, come dire, serenità, libertà, in mente giovinezza, senza grosse preoccupazioni, tutto il futuro davanti, insomma, mi mette serenità.
When the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and running, hey, hey, skipping and jumping in the misty morning fog with all our hearts thumping, and you, my brown-eyed girl. And whatever happened Tuesday and so slow. Gone down the old mine with a transistor radio. Standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall. Slipping and sliding all along the waterfall with you. A brown-eyed girl. We used to sing sha la 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 la, just like that. Sha la 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 la. You have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown-eyed girl. And you, my brown-eyed girl, do you remember when we used to sing sha la 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 la.
E insomma, questa canzone di Van Morrison ti riporta all'epoca del dottorato, che quindi scopriamo con questo, con questa associazione, che oltre agli studi di scienze ambientali, oltre aver fatto l'insegnante e poi esserti rimessa a studiare per la dirigenza scolastica, prima facciamo un salto indietro, hai fatto anche un dottorato, quindi ti sei anche un po' incamminata nella strada della ricerca.
Sì, sì, devo dire, la strada della ricerca mi piaceva molto. Ho fatto questo dottorato in chimica, molto stimolante, con colleghi molto attenti, competenti, in gamba. Però ecco, devo dire che poi da docente, e forse adesso ancora di più da dirigente scolastico, è come se mi sentissi più utile alla società. Ecco, come se mi sembrasse che il mio lavoro ha un impatto maggiore sul benessere delle altre persone.
Sicuramente quello dell'insegnante, l'impatto sul benessere dei ragazzi e delle ragazze ce l'ha in maniera diretta, ed è una responsabilità che si sente tutti i giorni, una grande responsabilità. Dopodiché, appunto, adesso tu ti sei messa a un altro livello di responsabilità. Lo dicevi prima, insomma, si fa molta fatica, è un incarico quello della dirigenza scolastica che è... impegna molto tempo e molte energie. Quali sono le difficoltà che si incontrano? Quelle un po' intrinseche nel sistema dove è inserito questo ruolo, e poi magari vediamo anche quelle dell'ultimo momento, no? Le emergenze last minute su cui bisogna reagire velocemente.
Sì. Allora, è sicuramente un lavoro estremamente sfidante per mille motivi. Provo a metterne un po' in ordine.
Sì.
Allora, anzitutto è richiesto al dirigente scolastico essere competente su ambiti d'azione molto differenti, no? Pedagogia, diritto amministrativo, diritto civile, diritto pubblico, comunicazione, capacità di comunicazione, capacità di relazione con i docenti. Il dirigente scolastico è una figura apicale, purtroppo, forse anche per come è configurato il nostro sistema, un pochino solo, no? Allora, ci sono sicuramente i collaboratori del dirigente scolastico. Io ho come collaboratori veramente dei docenti meravigliosi, non potrei chiedere di meglio. però comunque poi tutta la responsabilità, tutte le decisioni sono in capo al dirigente scolastico. Una delle cose che noi come categoria di dirigenti scolastici chiediamo al Ministero è di ufficializzare le figure del middle management, quindi fornire un riconoscimento sia contrattuale che evidentemente economico per tutti questi docenti che ci coadiuvano quotidianamente. In questo momento tanto è come dire, motivazione intrinseca, cioè sono docenti che amano la scuola, che si impegnano quotidianamente per migliorarla, però si riesce a valorizzarli e a incentivarli anche economicamente in modo non sempre adeguato al loro impegno. Quindi dicevo, sicuramente il dirigente scolastico è una figura sola, poi noi tutti i dirigenti scolastici ci aiutiamo molto e quindi abbiamo creato una comunità di dirigenti scolastici, sia in modo formale attraverso i sindacati e le associazioni di categoria, sia in modo informale, no? E per me i colleghi dirigenti scolastici sono un sostegno quotidiano importantissimo.
Vi confrontate quotidianamente?
Assolutamente.
È necessario?
Sì, 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 assolutamente, perché sono le persone che esattamente come te stanno affrontando gli stessi problemi e hanno le stesse responsabilità. Detto questo, il dirigente scolastico lavora per il, diciamo, 80% del suo tempo con gli assistenti amministrativi della segreteria e il DSGA, che è il direttore dei servizi generali amministrativi, che è il capo, diciamo, della segreteria. E il grosso tema è che soprattutto in Lombardia il personale assistente amministrativo è precario. Per farti un esempio, nella mia istituzione scolastica a settembre io ho iniziato l'anno con 2 assistenti amministrativi di ruolo su 7. Gli altri 5 che mancavano si sono palesati nelle varie settimane. Sono arrivati anche dei ragazzi molto carini, disponibili, in gamba, ma alcuni di loro non avevano mai lavorato in una segreteria scolastica. Allora, quello che noi facciamo è facciamo una formazione per questi ragazzi, quindi arrivano dopo diversi mesi ad avere le competenze adeguate, ma poi appena possono, la maggior parte sono ragazzi del sud Italia. Nella mia segreteria ci sono ragazzi dalla Sicilia, dalla Campania, dalla Calabria e dalla Puglia, e giustamente io li capisco, la vita a Milano è costosa e hanno le famiglie giù, e quindi appena possono ritornano a casa loro. E quindi, come dire, vengono da noi, stanno nelle nostre istituzioni scolastiche il tempo minimo indispensabile per accumulare il punteggio che gli consente di ritornare nella loro regione. E quindi, se dal loro punto di vista è comprensibile, per noi presidi delle istituzioni scolastiche milanesi ma lombarde, questo implica un elevatissimo turnover che è estremamente faticoso.
Esatto, una fatica in più, anche perché il ruolo, questo ruolo amministrativo è abbastanza delicato, insomma, e degli errori per inesperienza, possono ripercuotersi, possono avere delle conseguenze non belle.
Sì, anche perché appunto poi tutto ciò che esce dall'istituzione scolastica, tutta la documentazione, no, gli atti prodotti, è evidente che sono a firma del dirigente scolastico, ma io firmo quotidianamente, ti direi, 100 atti, allora è chiaro che non riesco a controllarli tutti come dovrei, no? E quindi da un lato uno cerca di capire di chi si può fidare di più, forse chi è un pochino più in difficoltà, chi deve controllare meglio, dall'altro ci sono cose più importanti e cose su cui invece magari io firmo un pochino più, come dire, con leggerezza, però la firma è sempre la mia, ecco.
Certo, quindi non c'è solamente il precariato dei docenti, c'è anche il precariato del personale amministrativo, e forse questa è una cosa non così nota come...
Perché sicuramente ha meno riverbero sull'utenza, no? Quindi il genitore dell'alunno non se ne accorge, ma ha un enorme impatto sul lavoro del dirigente scolastico.
E invece per quanto riguarda, insomma, le difficoltà, quelle che si possono presentare all'ultimo momento e che richiedono una decisione veloce e efficace?
Sono infinite, sì, sono infinite.
Ci vuoi fare qualche esempio?
quando noi facciamo i corsi di formazione, no, da dirigenti scolastici, perché ci sono i corsi di formazione, ci dicono: non dovete far dettare la vostra agenda dal telefono, dalla mail, ma dovete pianificare il vostro lavoro e poi gestire i compiti, no, in modo adeguato nella giornata secondo quanto avevate preventivato. Questo nella teoria, nella pratica è assolutamente impensabile, impossibile. Cioè l'emergenza, ahimè, condiziona più del 50% del tuo tempo, no? Dall'alunno che si fa male, dalla maestra che cade in palestra, dall'acqua che scorre dalle tegole del soffitto che non viene del tetto, scusa, della scuola che non viene aggiustato. Mille, cioè adesso
tantissime,
uno più del,
ogni giorno.
Sì, quotidianamente.
Quindi si può dire, esiste una giornata tipo di un dirigente scolastico come te in una scuola come la tua?
Allora, no, la giornata tipo non c'è. Io quello che ti posso dire è che io quando arrivo a scuola cerco, entro le 9, di guardare le comunicazioni sui siti dell'ufficio scolastico, perché l'ufficio scolastico comunica con noi tramite comunicazioni che vengono pubblicate sul loro sito. Quindi cerco di dedicare la primissima parte della mattinata a questo, cerco di lavorare con la segreteria. Ho mille riunioni e anche ormai conferenze online con l'ufficio scolastico, col ministero, con i diversi enti e diciamo che mi do come obiettivo dalle 5 in poi di evadere la posta, quindi di rispondere a tutte le mail. Le giornate in cui non riesco a fare questo, per esempio le giornate di scrutini, la posta rimane inevasa e appunto diventa un macigno sempre più grande, perché ogni scuola ha una mail istituzionale in cui arrivano circa 200 mail al giorno che viene gestita dalla segreteria. Ma poi c'è il dirigente scolastico che ha la sua mail e a me arrivano tra le 50 e le 80 mail al giorno. E quindi quello è il pezzetto che cerco di chiudere la sera. Se non sono evase per una sera, il giorno dopo diventano 160. Capito?
E vanno lette tutte.
Sì. Devo dire che io mi arrabbio molto quando la mia mail diventa in qualche modo pubblica e mi arrivano le istanze dei genitori. Ecco, questo io penso che sia non accettabile, nel senso che nel mio istituto ci sono 1300 alunni, 2600 genitori. Se il genitore pensa di poter scrivere direttamente al dirigente scolastico, il dirigente scolastico non fa altro che rispondere ai genitori. E invece il mio lavoro è altro, ecco.
Sì, per i contatti con le famiglie c'è un ufficio preposto che
esatto.
È quello degli studenti, delle famiglie.
Sì, però devo dire, i genitori del mio istituto sono genitori molto competenti ma anche molto esigenti e quindi spesso non si accontentano della risposta dell'assistente amministrativo.
E vogliono il contatto
sì.
diretto.
Vorrebbero il contatto col prezzo.
Va bene, dopo aver parlato di queste cose un po', insomma, cominciamo ad avere un'idea, no, di quello che può essere la difficoltà a cui accennavi prima di questo mestiere, prendiamoci un'altra pausa di relax con un'altra delle canzoni portate da Elisa Dalla, che è La strada dei Modena City Ramblers.
I poeti e i pazzi che abbiamo incontrato per strada, ho tenuto una faccia, un nome, una lacrima o qualche risata. Abbiamo bevuto a gollo e fatto tardi nei bar di Lisbona, riscoperto le storie d'Italia sulle note di qualche canzone. Abbiamo girato insieme e ascoltato le voci dei matti, incontrato la gente più strana e imbarcato compagni di viaggio. Qualcuno è rimasto, qualcuno è andato e non si è più sentito. Un giorno anche tu hai deciso un abbraccio e poi sei partito. Buon viaggio hermano querido e buon cammino ovunque tu vada. Forse un giorno potremo incontrarci.
incroci di nuovo lungo la strada. In tutti i paesi e le piazze dove abbiamo fermato il furgone, abbiamo perso un minuto a ascoltare un partigiano o qualche ubriacone. Le strane storie dei vecchi al bar e dei bambini col tè del deserto sono state lezioni di vita che ho imparato e che ancora conservo. Buon viaggio hermano querido e buon cammino ovunque tu vada. Forse un giorno potremo incontrarci di nuovo lungo la strada. Piangendo sui tempi andati o sul passato e le solite storie, perché stupido fuori del casino, sul ricordo o su qualche canzone. Non voltarti, ti prego, nessun rimpianto per quello che è stato. Che le stelle ti guidino sempre la strada, ti porti lontano. Buon viaggio hermano carino e buon cammino ovunque tu vada. Forse un giorno potremo incontrarci di nuovo lungo la strada. Un viaggio hermano querido e buon cammino ovunque tu vada. Forse un giorno potremo incontrarci di nuovo lungo la strada.
Radio Popolare, Popolare Network, parla con lei. Siamo qui con Elisa Dalla, dirigente scolastico di un istituto omnicomprensivo Giovanni Pascoli. E fino adesso abbiamo parlato un po' delle difficoltà e comunque delle grandi responsabilità che un incarico come quello di dirigere un grosso plesso scolastico come Giovanni Pascoli comporta. Vorrei adesso andare un po' invece a quelle che sono le soddisfazioni, chiedendo a Elisa in che cosa soprattutto si è impegnata per migliorare dal suo punto di vista questa scuola e quali sono stati i successi o comunque le cose di cui è contenta e soddisfatta.
Allora, guarda, in termini di soddisfazione partirei subito a raccontarti dell'innovazione degli spazi di apprendimento. Allora, complice il Covid, abbiamo, grazie all'intermediazione del Comune di Milano, iniziato a lavorare, direi nel 21, con la professoressa Pezzetti, che è una professoressa di architettura del Politecnico, e insieme a lei abbiamo iniziato un ripensamento degli spazi di apprendimento del plesso Ruffini, che è una delle mie scuole primarie, ubicata proprio nel centro di Milano, vicino a Santa Maria delle Grazie. Abbiamo vinto un bando del Comune di Milano e abbiamo rinnovato gli spazi di apprendimento. Abbiamo gli spazi connettivi, quindi gli atri e i corridoi. È una scuola di fine 800, quindi con degli atri giganteschi, bellissimi, dove siamo riusciti a valorizzare il patrimonio dei vecchi laboratori scientifici dell'epoca, quindi gli strumenti storici. E poi abbiamo creato accanto a questo un nuovo laboratorio di robotica e di scienze. a misura di bambino, no? Fatto con, come dire, attenzione alla pedagogia e alla didattica per i bimbi della scuola primaria. I risultati sono stati talmente soddisfacenti per me, per i bambini, per i docenti, che da lì non ci siamo più fermati. L'anno dopo abbiamo vinto lo stesso bando per un altro plesso, per la scuola secondaria Mauri, e l'anno successivo per la scuola primaria Rasori. È proprio vero che il bello chiama il bello, l'entusiasmo dei bambini, la soddisfazione dei docenti è veramente stata tangibile. E ti dirò che proprio in questo momento stiamo lavorando su un progetto sempre simile a sempre alla scuola secondaria Mauri. Questo perché gli edifici di tutti e tre i miei plessi sono edifici storici, le due primarie di fine 800, la secondaria del 1950, e alcuni addirittura nascono non come scuole. La scuola di via Rasori era una caserma, e quindi, come dire, gli spazi devono essere rimpensati per la didattica moderna, no? C'è proprio bisogno di favorire una didattica fuori dalle mura delle aule, favorire una didattica di tipo cooperativo. E quindi appunto abbiamo veramente speso tante energie fisiche, mentali, ma anche evidentemente, no, materiali, economiche, per questo percorso. Che ovviamente è un percorso che abbiamo iniziato, non è concluso, non so se mai si concluderà, anche perché gli spazi che ha una scuola sono veramente tanti, però è un percorso che ci ha dato tanta soddisfazione.
E la soddisfazione l'avete anche appunto, il sintomo del funzionamento di questa ristrutturazione veniva raccolto, era cosa? Tu dicevi l'entusiasmo dei docenti, degli alunni, in che modo? Cioè proprio veniva detto esplicitamente, o era un termine, una questione di partecipazione maggiore?
Allora, da un lato, come dire, la misura quantitativa è quanto i docenti utilizzano questi nuovi spazi.
Certo.
Dall'altro è il benessere che si crea all'interno di questi spazi, un indicatore importante. E gli alunni apprezzano una didattica differente dalla didattica frontale di tipo trasmissivo, e quindi noi abbiamo cercato di costruire degli spazi che potessero agevolare queste modalità didattiche innovative. Le famiglie che vengono a vedere la scuola durante gli open day ci danno un rimando estremamente positivo, tant'è che siamo anche stati chiamati a raccontare, no, la nostra esperienza in tavole rotonde sugli ambienti di apprendimento. Quindi sicuramente questo ci ha dato tanta soddisfazione. L'altro aspetto su cui ho cercato di lavorare, mi piacerebbe lavorare, è una riflessione pedagogica sulle pratiche didattiche e le pratiche valutative. Anche qui ho cercato di farmi aiutare da esperti esterni, esperti universitari, pedagogisti. Anche qui il Covid ci ha aiutato un pochino, no, a ripensare che cosa voleva dire valutare, perché evidentemente a distanza non si potevano attuare le stesse pratiche valutative, no, che si adottano in presenza, e da lì stiamo portando avanti un percorso di riflessione, no, sul significato della valutazione, evidentemente, no, non solo valutazione sommativa, ma valutazione formativa per l'apprendimento.
E questa riflessione come la praticate? Ci sono incentivate dei corsi, delle formazioni?
Sì, certo, ci sono dei momenti collegiali, alcuni obbligatori per tutti, altri invece sono dei percorsi formativi che abbiamo proposto nel corso degli anni ad adesione volontaria. Mm-hmm. Perché questo poi è un po' un vulnus, no, nella sì. scuola. È chiaro che la formazione è una leva strategica per il cambiamento, però appunto nel nostro contratto, il contratto collettivo, no, dei docenti, la formazione non può essere imposta, no, e quindi è volontaria.
Ecco, appunto, parlando di didattica, un dirigente scolastico avrà la sua visione, no, rispetto alla didattica. Quanta agibilità ha la sua visione dentro un corpo docente, oltretutto sterminato come quello con cui tu hai a che fare?
Sì, allora nel mio istituto ci sono 150 docenti, che è un numero alto, significativo, evidentemente ognuno con le proprie convinzioni, con la propria formazione, con il proprio percorso di vita, di ex studente e di docente. Il dirigente scolastico ha il dovere di essere un leader per l'apprendimento e per l'educazione, no? Quindi è chiaro che deve cercare di orientare il collegio e di condividere la propria vision con il collegio. Non è facile, proprio perché c'è tutta la normativa scolastica, che poi è una normativa estremamente complessa e stratificata negli anni, che definisce esattamente e chiaramente cos'è la libertà di insegnamento, quali sono le competenze degli organi collegiali.
Dove per organi collegiali, magari per noi detti lavori, spieghiamo che cosa intendiamo.
Per esempio, tutti i docenti, no, si ritrovano in una riunione che è il collegio docenti, dove vengono deliberate, per esempio, i criteri di valutazione, le modalità didattiche comuni, prove comuni, eccetera, eccetera. E quindi, da un lato, quello che può fare un dirigente scolastico è proporre dei percorsi obbligatori all'interno di un monte ore annuale comunque molto limitato, che sono le 40 ore funzionali, 40 più 40 ore funzionali all'insegnamento. Dall'altro può lavorare, come dire, usando questi momenti collegiali o momenti in gruppi più piccoli per condividere la sua visione e per cercare di contaminare le pratiche didattiche del personale docente.
Mi sembra di capire che dal punto di vista della didattica e anche delle modalità di valutazione, il tuo sforzo è quello di introdurre elementi di novità alternativi ai metodi precedenti, per proprio affrontare anche, come dire, un quadro di utenza nuovo, no? che va cambiando. Trovi delle resistenze?
Allora, è sicuramente vero che un docente non formato tende a riproporre le modalità di insegnamento che lui ha vissuto come studente. Questo la pedagogia ci dice, che se non si è supportati da studio, da formazione, implicitamente si cade in questo. Ma è anche vero che i nostri alunni, gli alunni del 2020, non sono quello che eravamo noi 50 anni fa, e quindi le pratiche didattiche che sono state usate con noi sono assolutamente inadeguate per questi ragazzi. Quindi quello che io cerco di fare è portare a consapevolezza. Tanti docenti sono bravissimi, tanti docenti si formano in continuazione, sono attenti, però no, non tutti, non il 100%. Quindi io cerco quotidianamente di favorire questa consapevolezza in tutto il corpo docente.
Mi viene questa domanda, visto che appunto sei stata, ma penso come la maggior parte dei dirigenti scolastici, sia stati docenti prima di diventare.
È obbligatorio,
no? E ti ha cambiata questa professione?
Decisamente, direi di sì. Sì, non mi sento sicuramente la stessa persona che ero 10 anni fa. Sono sicuramente più consapevole della complessità, no? del mondo della scuola. Ho una visione più alta, no, rispetto al singolo docente, della normativa scolastica. Sono abituata a gestire tante persone, appunto dicevamo 150 docenti, 1300 alunni. Sono abituata a prendere le decisioni molto molto velocemente. Ecco, io quotidianamente prendo tantissime decisioni, a volte anche in tempi molto rapidi.
Lo dicevamo prima, il tema della responsabilità, no? Oltre che del carico di lavoro estremamente ampio. Mi viene da qualche tempo fa, ho letto questo articolo che volevo scorrere un po' assieme a Elisa Dalla, che si riferisce a un sondaggio che è stato svolto sui dirigenti scolastici. Il titolo dell'articolo è: presidi in burnout e insonni da nord a sud, manca senso di riconoscimento da parte dello Stato. Appunto, un sondaggio a cui sono un po', è un po' la sintesi di un sondaggio a cui hanno partecipato ben 1892 dirigenti scolastici di scuole statali di tutta Italia, che appunto ha restituito questo quadro. Un quadro in cui ci ritrovi?
Assolutamente sì, Serena. Devo dirti che ho risposto a quell'indagine, quindi sono una dei partecipanti. E sì, sì, assolutamente. Cioè, io ho una lista di, come dire, di cose da fare che quotidianamente trasporto da un giorno all'altro della mia agenda, ma non riesco mai a concludere quello che mi sono prefissata nella giornata. Di notte mi sveglio alle 3, alle 4 di notte, mi vengono in mente cose da fare che non ho segnato in agenda, mi alzo e me le scrivo. E per farti capire che non sono l'unica pazza, no, psicopatica che ha questi problemi, lo raccontavo a una cena di dirigenti scolastici e le mie vicine di tavolo mi dicevano: ah, ma tu li scrivi sul foglio a penna? No, perché io di notte ho sempre il cellulare accanto al comodino e me li scrivo sul cellulare. Quindi, come dire, tutti affrontiamo questa fatica e tutti abbiamo un grosso problema a gestire l'enorme carico di lavoro che ci viene richiesto.
Difatti, vi dico, scorrendo un po' l'articolo, alcuni dati, no? L'organizzazione dei capi di istituto è senz'altro complessa, tanto che il 47% sostiene di accumulare, ecco, le stesse cose, accumulare spesso del lavoro, e il 50%, quindi quello che hai detto tu, lo affermano il 47% di questo, degli intervistati in questo sondaggio, mentre il 53% di non avere tempo per svolgere tutte le mansioni lavorative. E inoltre, vabbè, i presidi denunciano il fatto di dover controllare più situazioni e la maggioranza dice di dover prendere decisioni difficili. Confermi?
Sì, assolutamente. Ho scoperto, no, tutto anche una parte di mondo e di pratiche che non conoscevo, no? Titoli magari dichiarati non correttamente per accedere alle graduatorie, quindi mi confronto anche spesso con il nostro ufficio legale, ma anche con la Procura della Repubblica. Insomma, abbiamo anche tutto un pezzetto, no, legato al
di controllo,
sì, alla patologia, no, degli atti amministrativi o delle false dichiarazioni mendaci, ecco.
Prendiamoci di nuovo una pausa di relax, ascoltando invece questa volta Bruce Springsteen. on a Sunny Day di Bruce Springsteen ci parla comunque dell'attitudine che Elisa Dalla, dirigente scolastica, che ci ha raccontato. Ci siamo soffermati tanto sulle difficoltà, il carico di lavoro da una parte di questa professione, ma c'è anche tanta soddisfazione e comunque sei decisa a continuare.
Sì, Serena, il mio lavoro, come dire, mi piace molto, mi dà molta soddisfazione, ci sono sicuramente tantissime fatiche, ma non tornerei indietro. Ecco, la mia sfida è davvero voler esserci ed esserci per organizzare, per costruire delle istituzioni scolastiche che riescano a preparare i nostri alunni per il futuro. Ecco.
Tra professione docente e ora dirigente sono quanti anni che sei nel mondo scolastico?
Direi 24-25.
Ecco, con anche un cambio di punto di osservazione, abbiamo detto, come vedi, se è successo, cambiare gli alunni e i loro genitori? Anche se poi tu passi da docente da una scuola superiore a dirigente di una scuola invece primaria e secondaria inferiore,
sì,
cioè le medie.
Guarda, quello che ti posso dire è che negli ultimi 2 o 3 anni abbiamo fatto tanta fatica con gli alunni di scuola primaria delle prime classi, perché ci è sembrato che sia maggiore il numero di alunni che fa molta fatica a stare nel contesto della comunità scolastica, della comunità classe. Ci siamo confrontati molto su questo, anche con i referenti dello sportello psicologico scolastico, con i diversi pedagogisti. Allora, io penso che un pochino, vabbè, a parte che alcuni di questi bambini sono anche quelli che hanno vissuto il periodo del Covid, no? Che hanno quindi fatto una primissima infanzia magari a casa. Però allora, da un lato c'è il tema che questi bambini sono poco abituati alla noia o al tempo sospeso, no? Sono sempre abituati ad essere molto molto impegnati, fanno molta fatica ad accettare la frustrazione. E quindi, quando evidentemente in una comunità scolastica ci sono 20 alunni, per riuscire a stare nel contesto bisogna essere in grado di accettare che i propri bisogni individuali non vengano immediatamente soddisfatti. Allora, i pedagogisti un po' ci dicono che è complice il digitale, un po' il fatto che i genitori lavorano magari tutti a tempo pieno. Allora, da un lato il fatto di avere sempre in mano i dispositivi digitali fa sì che questi alunni non siano mai annoiati, dall'altro magari un genitore che lavora vuole cercare di trascorrere del tempo di qualità con i propri figli, e quindi fa fatica a dire dei no, fa fatica a gestire la frustrazione di questi ragazzi. Ecco, noi a scuola abbiamo un forte riverbero su questo, questi bambini fanno fatica nella comunità scolastica.
Quindi anche dalla scrivania della dirigenza non si perde l'occhio anche sull'aspetto pedagogico della scuola. È stato un piacere avere con noi Elisa Dalla, dirigente scolastica dell'Istituto Omnicomprensivo Giovanni Pascoli, che ci ha dato questo sguardo sulla scuola, e siamo arrivati alla fine di Parla con lei di oggi. Chiedo a Elisa di lanciare lei l'ultimo brano di oggi.
Amy McDowell, This is the Life.
Perché questa canzone?
Mi piace molto il ritmo veloce che ti travolge, mi sento un po' così io nella mia vita quotidiana, no? Di dirigente scolastica, sempre di corsa, sempre un po' travolta, ma contenta e soddisfatta, questo ci tengo a dirlo.
Street tonight, and the people, they were dancing to the music vibe, and the boys, just the girls in their hair, while the shouting men who just sit way over there, and the songs they get louder, each one better than before, and you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning and your hip is twist the size, where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight, and you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning and your hip is twist the size, where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight, or where you gonna sleep tonight.
outside Jim's front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryger and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels twist the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? And you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels twice the size.